Bene, come promesso, ora vi portiamo in Africa, parleremo anche qui, insomma, dei grandi sconvolgimenti e cambiamenti messi in atto nel 2024, vediamo poi come nel 2025 prenderanno corpo in questo nuovo anno. Grazie, bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao a tutti e a tutte, buon anno, eccoci qui.
Eh sì, iniziamo con questo anno nuovo, insomma, con le grosse, insomma, delusioni francesi, mettiamole così, no? L'ira di Sonko e Ndiamena, così si pronuncia, spero, dopo il discorso di Macron sulle basi militari francesi. E quindi, insomma, è anche su...
Iniziamo da lì, perché iniziamo, sembra che questa lezione non sia servita a Macron, visto quello che ha detto. Perché la lezione sarebbe quella del fatto che ormai in Africa le truppe francesi, l'unico posto in cui rimarranno sarà probabilmente il Gabon e Djibouti. Che infatti, dopo l'annuncio da parte della Costa d'Avorio di una rapida partenza dei soldati della 43esima Bima, che sarebbe il battaglione di fanteria e di marina, la Francia, appunto, l'unica base che avrà saranno il Gabon e Djibouti. Sia che il divorzio sia conflittuale o consensuale, ciascuna delle parti ha però sempre cura di apparire come quella che se ne va e non come quella che vede lasciata. E infatti Jean-Marie Bockel, che è l'inviato di Macron, aveva detto quasi un anno fa che una minore presenza di truppe francesi nel continente ci stava perché era nel quadro di una revisione strategica del sistema militare della Francia. Ma nel momento in cui si prevede che la presenza francese sarà ridotta a un nulla in Africa, l'inviato personale di Macron è stato anticipato dal presidente ivoriano Alassane Ouattara, che approfittando del Capodanno ha annunciato che la base militare francese del suo paese sarà smantellata e trasferita alle autorità ivoriane. E certo,
definita di accordo consensuale.
Sì, praticamente sì, ma diciamo che l'annuncio ha decisamente anticipato tutti questo di Alassane Ouattara, perché Ouattara effettivamente si è reso conto che c'è, come dire, una ventata che qualcuno definisce sovranista, possiamo anche definirla panafricana, solo per certi versi, perché il sovranismo poi declinato in Africa ha un senso molto diverso dal sovranismo declinato in Europa. E quindi Ouattara non ha voluto essere da meno e quindi appunto ha annunciato prima del tempo questo fatto che la base militare sarà restituita alle autorità ivoriane, che comunque dicono sempre che non c'è nessun disaccordo diplomatico tra i due paesi, perché la Costa d'Avorio resta un importante alleato della Francia, però chiaramente questo disimpegno improvviso sembra sorprendente. Poi ha detto chiaro e tondo che questo dovrà avvenire entro il mese di gennaio 2025, cioè entro 30 giorni, il battaglione di fanteria di marina di Port Bouët dovrà smantellare tutto. Sul piano formale è un annuncio congiunto, però di fatto, insomma, se fosse stato, come dire, meno improvviso, avrebbe suscitato meno discussioni. E poi oltretutto c'è il precedente dello scontro di Parigi con le giunte del Sahel, e poi era quasi scontato che sia Chad che il Senegal avrebbero messo in discussione gli accordi di cooperazione in materia di difesa e indicato la porta d'uscita ai soldati francesi.
Sì, infatti. Quindi, anche il governo del Chad si è un po' risentito delle parole, di alcune affermazioni di Macron.
Direi,
no?
Proprio di sì, perché Macron ha avuto la faccia di bronzo da dire che l'ha fatto adesso qualche giorno, il 6 gennaio, lunedì scorso, che di fronte agli ambasciatori ha detto che il graduale disimpegno delle truppe francesi del continente, in particolare del Sahel, attraverso una necessaria riorganizzazione strategica, che la Francia ha fatto bene a intervenire militarmente nel Sahel, quindi lui ha rivendicato l'interventismo francese con le varie operazioni Barkhane via discorrendo contro il terrorismo, dice lui, dal 2013, ma i leader africani hanno dimenticato di ringraziare, ha detto così, ed è stato per semplice convenienza e cortesia ha continuato che la Francia ha concesso il primato dell'annuncio a questi stati africani. Il presidente francese inoltre ha aggiunto, e lo dico, ha detto testuali parole, lo dico a tutti i leader africani che non hanno avuto il coraggio di esprimere la propria opinione, nessuno di loro sarebbe oggi un paese sovrano se l'esercito francese non fosse stato schierato in questa regione. Quindi non importa, le scuse arriveranno con il tempo. Insomma, diciamo che è stato abbastanza arrogante e Sonkoi ha subito detto: vediamo che la Francia non ha né la capacità né la legittimità per garantire la sicurezza e la sovranità dell'Africa, al contrario spesso ha contribuito a destabilizzare alcuni paesi africani come la Libia, con conseguenze disastrose per la stabilità e la sicurezza del Sahel. E Sonko ha detto bene, perché si è riferito alle conseguenze dell'attacco alla Libia, la caduta di Gheddafi, dell'arrivo di tutti i miliziani che sono arrivati nel Sahel con armi e bagagli, letteralmente, che hanno completamente poi disarticolato tutto l'equilibrio che c'era, soprattutto anche rispetto all'insorgenza attuale, che quindi da lì è nata, diciamo così, tutta la questione dell'insorgenza jihadista nel Sahel. E anche il governo del Chad insomma, ha detto chiaro e tondo che questi atteggiamenti riflettono sono un atteggiamento di disprezzo nei confronti dell'Africa e degli africani. E quindi evidentemente questa lezione non è servita, anche se poi
sì, tra le altre cose leggevo anche che ha anche aggiunto che comunque che se non c'erano tra le forze all'epoca, insomma, ricordava i soldati africani, no? A combattere contro la Germania nazista all'epoca, certo, nella seconda guerra mondiale, probabilmente aveva affermato che la Francia sarebbe ancora tedesca oggi, almeno una parte.
Cioè, non a caso ha voluto ricordare, perché correvano proprio in questi giorni gli 80 anni del massacro di Campi Auré in Senegal, dove i tiraglie senegalesi furono massacrati dai francesi, finita la guerra, rinchiusi a Campi Auré. Loro reclamavano giustamente la paga che gli era stata promessa e i francesi li hanno massacrati, occultando questo massacro per 80 anni. E solamente adesso, con il governo di Sonko, è riuscita fuori questa storia in maniera formale, è stata celebrata ufficialmente dal Senegal. Quindi, insomma, c'era anche, come dire, questa ferita ancora aperta rispetto ai rapporti con la Francia. E poi in realtà alcuni ambienti diplomatici francesi hanno detto chiaro e tondo che forse loro hanno sottovalutato questa corrente sovranista nell'Africa occidentale, che poi oltretutto nasce anche con l'affermazione dell'alleanza del Sahel, che si è staccata dalla CDAO e che probabilmente i francesi avrebbero dovuto in qualche maniera prenderla in considerazione. Quindi c'è stato anche in ambienti diplomatici francesi una sorta di autocritica rispetto a questo, però evidentemente Macron da questo punto di vista non ci sente, anche perché poi adesso la riduzione sarà decisamente forte, perché in qualche modo i francesi schierati in Africa erano solo 2 anni fa 7.000, adesso praticamente rimarrebbero a Djibouti, che è un territorio un po' particolare perché è una testa di ponte verso l'Asia e ospita non solo francesi ma tanti contingenti stranieri, anche italiani. La forza militare francese dovrebbe rimanere intorno ai 1.500 uomini al massimo, mentre nella base di Abidjan erano stati schierati 1.000 soldati francesi operativi nella lotta contro i jihadisti nel Sahel, e adesso ne rimarranno solamente forse un centinaio nell'ambito di missioni di addestramento. Lo stesso Faye, il presidente senegalese, ha detto nel suo discorso di fine anno, ha ribadito appunto che era stato dato l'incarico al ministro delle forze armate di proporre questa nuova dottrina di cooperazione che prevede la fuoriuscita dei soldati stranieri dal paese, cosa che stanno facendo anche per quanto riguarda il Chad, perché già dal 10 dicembre hanno rimpatriato gli aerei Mirage 2000 che avevano. E quindi
sì,
diciamo
perché
che...
poi quando parliamo di soldati stranieri, soprattutto per quanto riguarda il Senegal, non so per gli altri paesi, parliamo di truppe francesi, perché questa era la
assolutamente,
presenza.
Assolutamente, sì, il riferimento è quello, le truppe francesi, chiaramente. Poi non è detto che queste truppe, cioè che questa presenza militare, come dicono i francesi, verrà sostituita da quella di altre potenze come la Russia, perché in realtà questi paesi africani stanno in qualche maniera valutando soprattutto una diversificazione delle alleanze, la diversificazione delle alleanze, anche quelle militari, può essere invece utile, perché può servire come dire, anche ad avere meno conseguenze dal punto di vista della sovranità politica ed economica. E questo poi ci rimanda a quello che sta succedendo in Senegal adesso rispetto, per esempio, alla scoperta di importanti giacimenti di petrolio offshore, perché anche questo ci dà un'idea di come si sta comportando il governo del PASTEF e di Sonko, adesso poi ancora di più rafforzato dopo le ultime elezioni legislative che erano dovute, perché il Parlamento non rappresentava più la volontà popolare dopo le elezioni presidenziali in cui ha vinto Fayyi. E c'è un progetto importante petrolifero offshore in Senegal che si chiama Sandomar, è stato lanciato in pompa magna giugno scorso, che prevede lo sfruttamento di questo giacimento da parte della Woodside Energy, che praticamente è una compagnia australiana, e già l'inizio di questo sfruttamento ha fatto sì che il PIL del paese sia aumentato dell'8,9%. Di questo 8,9%, 6,8 punti sono stati proprio dovuti allo sfruttamento del petrolio. E la Woodside Energy, che è una grande compagnia australiana, dice che può produrre fino a 100.000 barili di petrolio al giorno su questo giacimento offshore, che è a circa 100 km a sud di Dakar. Però c'è un contenzioso con il governo senegalese, perché il governo senegalese innanzitutto ha sottoposto questa compagnia a una rettifica fiscale, che ha dovuto pagare praticamente 62 milioni di euro di tasse in più. E poi c'è stato anche una questione che riguarda soprattutto il benefit che il governo senegalese dovrebbe avere da queste attività, perché vengono praticamente finanziate le spese iniziali della compagnia petrolifera, però poi queste spese devono essere ridivise fra i vari componenti, e soprattutto c'è una parte che dovrebbe spettare allo Stato senegalese, mentre invece ci sono degli accordi fatti precedentemente da Macky Sall che sono ritenuti sfavorevoli al paese. E questa rinegoziazione degli accordi è stata una promessa molto importante della campagna elettorale di Fayyi. E secondo le rivelazioni di un quotidiano locale che si chiama Liberazione, il fisco senegalese ha già prelevato quasi 1.400.000 franchi CFA dai conti della Woodside Energy aperti presso la Citibank. E poi, da quando il presidente Fayyi è al potere, sempre più aziende sono nel mirino della Direzione Generale delle Imposte e dei Domini, perché chiaramente ci sono aspetti che riguardano l'aggiustamento fiscale. Ma tutta questa questione poi riguarda anche un altro giacimento che è in ballo sempre in Senegal, si chiama GTA, Grand Tortue Amein, e qui parliamo di un giacimento che è situato al confine tra il Senegal e la Mauritania, e che dovrebbe partire nella prima metà del 2025, e anche questo si prevede una produzione di 2,5 milioni di gas liquido, fino a 5 milioni di tonnellate l'anno. E quindi è una spinta molto importante per l'economia del Senegal, e qui c'è di mezzo la British Petroleum, che chiaramente è contrariato a causa degli rinvii, delle revisioni al rialzo dei costi dei progetti, e poi soprattutto della volontà sempre del governo senegalese di rinegoziare questi accordi. E quindi possiamo andare anche verso il Congo a questo punto.
Possiamo andare, scusa, ho perso un attimo anche?
Verso il Congo, perché parliamo sempre dei rapporti fra gli stati africani e le grandi multinazionali.
Ah.
Perché anche il Congo con la Apple ha in ballo un contenzioso molto, molto grosso, perché praticamente il Congo ha accusato la Apple di utilizzare minerali di conflitto nelle sue catene di approvvigionamenti. È arrivata addirittura a presentare denunce il 17 dicembre scorso nei tribunali di francesi e belgi, accusando le filiali di Apple di ricettazione e occultamento di crimini di guerra. Ovviamente Apple nega tutte queste accuse, però gli avvocati della Repubblica Democratica del Congo dicono che i fornitori di Apple utilizzano stagno, tantalio, tungsteno e oro, che sono chiamati minerali 3TG, che vengono estratti illegalmente dalle zone di conflitto del paese. E chiaramente, secondo queste denunce, i gruppi armati, cosa di cui abbiamo parlato spesso da questi microfoni, nella nostra trasmissione, traggono profitto da questi minerali.
In tutta l'area del nord Kivu, per capire e far ricordare a chi ci ascolta.
Sì, province orientali del paese, sono molto, molto ricche di questi minerali, e questi gruppi armati, tra cui l'M23, ma non solo, traggono profitto da questi minerali e si nutrono di questo commercio alimentando la violenza. Poi sono minerali provenienti da aree di conflitto ad alto rischio, dove comunque le popolazioni locali sono vittime di violenza armata, tasse illegali, lavoro forzato e altri abusi. E questi minerali sono utilizzati, chiaramente questo lo sappiamo ormai da tempo, dei dispositivi elettronici tipo smartphone, parti automobili, via discorrendo. E i gruppi armati spesso combattono per il controllo di queste miniere. In Congo i gruppi per i diritti umani dicono che i profitti derivanti da questi minerali finanziano le operazioni militari e quindi sono un elemento di stabilità in questa regione. Le autorità congolesi parlano dei conflitti nell'est del paese, dove i ribelli dell'M23 e altri gruppi controllano alcune aree minerarie. E anche le Nazioni Unite stimano che questi gruppi, spesso legati a Ruanda, guadagnino centinaia di miliardi di dollari al mese dalle attività minerarie illegali, e le autorità della Repubblica Democratica del Congo affermano che alcuni minerali vengono contrabbandati in Ruanda, poi rietichettati e venduti nelle catene di approvvigionamento globali. Ed è qui che si approvvigiona la Apple, che ha chiuso un occhio su queste pratiche, beneficiando delle risorse legate al conflitto. Chiaramente la Apple nega di usare consapevolmente minerali che provengono dal conflitto, dice che comunque le sue catene, i propri fornitori
certificate,
sono controllati, però poi addirittura dicono anche che hanno sospeso i minerali che provengono da Ruanda, dall'acquisizione di questi minerali, ma gli avvocati della Repubblica Democratica del Congo ritengono che la sospensione è solo una mossa di pubblica relazione e hanno intenzione di continuare le loro azioni legali in Europa, insistendo sul fatto che l'Apple deve essere ritenuta responsabile se ha utilizzato o consentito il commercio di minerali illegali. In realtà esiste un sistema di certificazione di questi minerali che si chiama International Tin Supply Chain Initiative, che è un programma di tracciabilità e di due diligence su questi settori dello stagno, del tantalio e del tungsteno.
Ma però, un sistema simile a quello dei diamanti, per capirci?
È una cosa simile, perché poi in realtà questo è un sistema che è molto criticato in realtà, perché c'è una debole supervisione nelle aree colpite dal conflitto nella Repubblica Democratica del Congo, e lo dice che c'è un Global Witness e altri organismi di controllo dicono che questi programmi non tengono conto del contrabbando e del lavoro forzato, e quindi chiaramente chiedono un monitoraggio molto più rigoroso, una cooperazione con le autorità locali. Poi ci sono alcuni che dicono che se si ferma questo commercio le conseguenze potrebbero invece ricadere sulle spalle dei piccoli minatori, di lavoratori delle miniere illegali. Però in realtà questo però non avviene, nel senso che i controlli sono molto aleatori. E adesso poi, oltretutto, c'è stata una fiammata di una guerra in Congo, perché l'M23, che è un gruppo supportato da Ruanda, ormai ha preso il controllo di una città importante che si chiama Masisi, a 80 km a nord di Goma, e questi combattimenti hanno provocato lo sfollamento di 100.000 persone. E l'M23 si sta avvicinando sempre di più a Goma, è occupato città importanti come Rubero e Mutembo, e praticamente a dicembre sia il presidente del Congo, il presidente ruandese Kagame si sarebbero venuti a incontrare a un vertice organizzato a Luanda, perché l'Angola prova a fare la mediatrice, e però Carco non si sono neanche presentati. E quindi insomma la situazione lì in quell'area è molto molto tesa.
Indubbiamente, forse non so se c'è, magari l'accendiamo solo, perché quando parlavi dei giacimenti di petrolio, un'altra area critica che sta diventando, diciamo, un problema è la crisi del gas in Mozambico, no? In cui c'è un'instabilità, insomma, è una crisi che procura anche una grossa instabilità in questo, dopo le elezioni di ottobre 2024, no?
Sì, si incrocia questa crisi, soprattutto a capo del Gave, della zona di sfruttamento, con la crisi politica in Mozambico, perché quando sono, il 23 dicembre è stato proclamato presidente ufficialmente Chapo, che è il candidato del Frelimo, che è al potere dal 1975. E c'è stata una nuova esplosione di protesta, soprattutto a Maputo, perché praticamente dalle elezioni del 9 ottobre l'opposizione non ha riconosciuto il risultato delle elezioni, e lo stesso Consiglio Nazionale Elettorale ha addirittura tolto dei voti a Chapo, anche se ha confermato comunque la vittoria. E a Maputo ci sono stati scontri, barricate, anche la strada che conduce all'aeroporto è rimasta impraticabile, la polizia ha sparato nel centro dove c'erano centinaia di manifestanti, molti negozi, supermercati, edifici pubblici sono stati saccheggiati. Si parla dall'inizio delle rivolte di quasi 278 morti, secondo alcuni bilanci che ha fatto la piattaforma elettorale Divide, però non si sa quanti ne sono morti, mentre invece continua il principale oppositore, Venanzio Mondlane, a rivendicare la vittoria, e su Facebook ha richiesto un rafforzamento del movimento, della protesta, richiedendo di continuare la lotta. Venanzio Mondlane adesso è all'estero perché teme per la sua incolumità. Comunque ha detto che vuole creare un nuovo consiglio costituzionale per farsi proclamare presidente. E quindi bisognerà vedere effettivamente queste proteste dove se riusciranno in qualche maniera a scalzare il potere del Frelimo. Venanzio Mondlane comunque il 15 gennaio sarà investito come presidente, anche se non ufficialmente, perché l'investitura ufficiale del presidente verrà appunto il 15 gennaio. Quindi saranno da una parte Chapo, il presidente candidato del Frelimo, del Chapo, e dall'altra invece Venanzio Mondlane che si farà in qualche maniera proclamare presidente. E vedremo quello che accadrà. Nel frattempo, come dicevi, c'è un problema a Cabo Delgado, perché c'è un grande progetto che si è fermato a causa dell'insorgenza jihadista che ha trovato terreno fertile in una situazione molto difficile, in una zona estremamente sottosviluppata, e dove la multinazionale Total, quella francese, che sta cercando di sbloccare quasi 5 miliardi di dollari di fondi statunitensi che sono stati congelati su questo progetto, e quindi deve congelarli, diciamo così, attraverso cercando di convincere la banca Export Import a reinserire questi finanziamenti nella sua agenda prima del 20 gennaio, prima che si, anche lì sia in che sia investito di Donald Trump, altrimenti rischia di perdere questi investimenti. E chiaramente la Total è preoccupata sia per l'instabilità politica, però dice che sostanzialmente il governo dell'Indonesia ha implementato una serie di miglioramenti di sicurezza. Questo vuol dire che praticamente ci sono dei contractors, nonché le truppe ruandesi, che sono sul posto a Cabo Delgado per cercare di controllare la situazione dal punto di vista militare. E la Total ha anche promesso agli americani che sostanzialmente avranno dei grandi vantaggi da questo progetto, perché aumenterà naturalmente la possibilità di avere il petrolio rispondere al fabbisogno energetico europeo in seguito alle conseguenze della guerra in Ucraina. E poi questo progetto creerà più di 16.000 posti di lavoro americani nel settore manifatturiero, così dicono questi della Total. Poi bisognerà vedere se effettivamente sarà così. Però devono sbloccare questi posti.
Diciamo che alcuni interessi anche nostrani, pensa alle visite insomma dei nostri governanti in Mozambico proprio sulle riserve di gas, o Eni che aveva fatto già degli studi in queste aree, già insomma ci fanno capire l'importanza di questa crisi, no? Visto che era uno dei possibili luoghi per rifornire anche il nostro paese di gas, poi non si sa come, con quale, come veniva trasportato, però insomma c'erano,
sì,
no, degli interessi.
Eni c'è in questo progetto, perché questo è un progetto a Capo del Caso, è presente la Total, è presente l'Eni, si sono gettati tutti su questa, certo, su questa possibilità.
Poi tra le altre cose magari l'approfondiremo anche un'altra volta, però leggevo che anche una grossa preoccupazione si sviluppa anche in Sudafrica di questa instabilità e di questa insomma di possibile chiusura rispetto al rifornimento del gas, perché poi insomma dipendono molto.
Poi la crisi del Mozambico sostanzialmente fa sì che molti mozambicani vadano in Sudafrica a cercare lavoro, e questo crea una tensione molto forte, perché purtroppo in Sudafrica ci sono delle pulsioni xenofobe molto forti. Alcuni partiti politici e alcuni rappresentanti politici che fanno parte della coalizione di governo poi soffrono sul fuoco di questa xenofobia, e quindi non è un aspetto anche piuttosto, diciamo così, preoccupante da questo punto di vista. E poi il Sudafrica affronta anche una crisi di legittimità dell'African National Congress, anzi notizia di questi giorni, che il Partito Comunista, che fino adesso è sempre stato insieme all'African National Congress, alle prossime elezioni si presenterà da solo. Quindi anche all'interno della coalizione legata all'African National Congress, di cui fa parte il Partito Comunista e anche il maggior sindacato, COSATU, si creano delle fratture. Quindi anche la crisi politica sudafricana, dopo che l'Africa ne sono pronte per stessa la maggioranza assoluta che deteneva praticamente dalla fine dell'apartheid, insomma ha i suoi riflessi.
Certo, potremmo dire quindi in qualche modo che insomma la crisi del gas in Mozambico, chiamiamola crisi, o comunque la possibile blocco di alcune forniture, a cascata ricade un po' su tutto il continente africano, non solo sul Sudafrica, quindi creando una sorta di instabilità che insomma in questo 2025, perché poi è una delle più, cioè da un punto di vista energetico, è uno dei rifornimenti più grandi anche africani, no? Quello del Mozambico.
Sì, è fondamentale, è uno dei paesi maggiormente produttori di gas e di petrolio. Poi per quanto riguarda l'Eni, c'era un interessante articolo, magari avremo il modo anche di riportare in altre occasioni, di Genafric, che analizza un po' questo famoso fantomatico piano Mattei e fa riferimento anche ai primi risultati di questo fantomatico piano Mattei, che ci sono stati in Kenya, dove praticamente hanno sostituito le coltivazioni in questo paese, in questo villaggio del Kenya, con coltivazioni di ricino, di olio di ricino, che serviva per fare il combustibile bio.
Ah, cioè, non per purgare gli oppositori?
No, infatti sembra un po' paradossale, però in realtà i semi di ricino sono velenosi, e quindi praticamente hanno ucciso tutte le piante. Gli hanno promesso a ciascuno di questi agricoltori un introito annuale di 500 euro, hanno preso solamente un euro. E i campi sono bruciati e non hanno più mezzi di sostentamento. Ecco, questo è un esempio di come sta funzionando questo fantomatico piano Mattei. E questo lo denunciava in un articolo Genafrique, ma c'è stato anche un numero di report che si è denunciato questo aspetto.
Bene, io penso che insomma con questa belle prospettive anche nel continente africano, quantomeno di opposizione e ribellione all'ipersfruttamento da parte dei colonizzatori europei, chiamiamoli così, e non solo europei, perché qui pure interessi degli Stati Uniti e russi e di altre, della Cina, di altri paesi, insomma, sono molto concentrati. Noi penso che possiamo chiudere questa piccola finestra e magari insomma alcuni temi sicuramente dovremo riapprofondirlo e vedere anche che succede insomma nei prossimi giorni.
Sicuramente, perché ci sono sempre delle novità interessanti che provengono da quel continente, senza dubbio.
Bene, allora grazie e buona serata.
Grazie a te, ciao a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao.